Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina, oggi addirittura venerdì 27 ottobre 2006, io sono sempre Antonio Sofi, noi siamo sempre in onda dalle pagine web di apogeonline.com. Quinta di Copertina è una rassegna stampa che dura più o meno 10 minuti e che cerca di raccontare come i quotidiani italiani e i settimanali più importanti raccontano internet, le nuove tecnologie e i nuovi media. Ricordo, lo faccio ogni tanto, l'indirizzo email al quale è possibile scrivermi per indicazioni, consigli, suggerimenti e quant'altro, quintadicopertina@apogeonline.com. Iniziamo subito con la rassegna stampa di oggi, parto da un articolo che trovo sull'Espresso in edicola oggi, appunto venerdì, ed è un articolo di Carlotta Magnanini che titola "Web ti lascio e ti tradisco". Si è parlato, si parla, si sta parlando, si continuerà a parlare di social network e di come la centralità di questi nuovi social network sia abbastanza definita nel web 2.0 che verrà e anche abbastanza remunerativa. E infatti, così il sottotitolo dell'articolo di Carlotta Magnanini, i siti di incontri online sono stati per anni una macchina da soldi, ma ora soffrono la concorrenza dei social network gratuiti. Si parla quindi del mercato degli incontri online, un mercato abbastanza significativo. Recentemente si è tenuto ad Amsterdam il più grande raduno internazionale di esperti e addetti, appunto, dei siti di incontri online, iDate. Cifre sono più di $1 miliardo il mercato globale, 1000 i portali a tema, tra i 25 e i 34 anni l'età media degli utenti che si soffermano sulle pagine di incontri, 13,18 minuti di media a visita contro i 6,47 spesi su quelli normali. Il mercato è stato da tempo in crescita, ma ora si è fermato, e probabilmente proprio per il boom dei social network gratuiti. Segnalo solo questo passaggio che racconta, appunto, della sfida lanciata al dating online da parte dei social network di nuova generazione. Per esempio, c'è un sito che va per la maggiore in America, Plenty of Fish, si chiama il portale di dating del momento. Prospera raccogliendo circa $10,000 al giorno con l'inserzione di Google AdSense. È un sito graficamente sciatto, ma è gratis e quindi si è diffuso in fretta. Tra l'altro, proprio a causa della sua bruttezza, è una miniera per i pubblicitari, perché gli spazi risultano di più e attirano più click. E appunto si sviluppano anche siti che non si basano sull'abbonamento, come i precedenti già segnalati, ma che si basano sulla pubblicità. A proposito di dating a costo zero, anche Larry Page e Sergi Brin, papà di Google, stanno pensando di scalarne le vette e rendere Google Romance, lanciato quasi per scherzo il 1° d'aprile, una realtà. Per i tradizionali siti di dating online, la minaccia del dating gratis non spaventa. Con l'accesso gratuito non mi sembra un'opzione a lungo termine, perché il nostro è un settore che richiede risorse e denaro per assicurare un buon servizio, a partire da un efficiente supporto clienti che funzioni 24 ore su 24. Chissà, vedremo se questo sarà uno dei pochi settori che nel business online riescono a resistere e sopravvivere all'impatto della gratuità. Rimaniamo sull'Espresso su un articolo di Alessandro Longo che parla del WiMAX. Ne segnalavamo la questione un po' di giorni fa, segnalando anche come purtroppo in Italia siamo più o meno gli ultimi in Europa, con una manciata di stati che ancora non hanno attivato le licenze. In Italia ancora questo non è stato fatto, eppure potrebbe essere una vera rivoluzione, una tecnologia che, scrive Alessandro Longo, potrebbe dare la scossa all'economia italiana, cambiare in meglio la vita dei piccoli comuni, azzerando le distanze dalle metropoli, fermare la fuga dei giovani dalle aree depresse, aiutare la piccola impresa decentrata a competere a livello globale, garantire un'infinita pluralità di offerta televisiva via internet, dare la possibilità di telefonare gratis col VoIP dappertutto. Diciamo un'immagine del WiMAX come la panacea di tutti i mali, ma in realtà stiamo parlando di una tecnologia che davvero permetterebbe di risolvere alcuni problemi di connettività. Si segnala appunto la difficoltà per l'assegnazione di queste frequenze radio da utilizzare per il WiMAX, che in Italia sono in mano al Ministero della Difesa, che dovrebbe passarle a quello della comunicazione per un'asta tipo quella dell'UMTS, ma la Difesa vuole un po' troppi soldi per cedere le frequenze. Sono 400 milioni di euro per cedere le frequenze, mentre negli altri paesi europei le aste per assegnare le frequenze WiMAX agli operatori hanno totalizzato al massimo 125 milioni di euro, quindi è ovvio che ci sta una differenza significativa. Chissà se le difficoltà non sono anche dovute al fatto che il WiMAX smuoverebbe pesantemente la concorrenza nella rete fissa italiana, dove Telecom ha una quota di mercato da record 78%, il che non ha uguali in Europa. Per esempio BT nel Regno Unito si ferma al 25%. Dice Berardi, analista dell'Osservatorio di ricerca internazionale su questi argomenti, il WiMAX permetterebbe soprattutto agli operatori medio-piccoli di trovare nuovi spazi nella fornitura di internet veloce e telefonia VoIP. È uno stimolo alle offerte concorrenti, aggiunge Enzo Savarese, consigliere della Agicom, anche perché crea un'alternativa all'accesso su cavo. Insomma, probabilmente questa rivoluzione WiMAX è osteggiata dai gruppi economici che troverebbero una concorrenza significativa per il loro business, anche se, come segnalava la panacea dell'incipite l'articolo di Sandro Longo, probabilmente risolverebbe alcuni problemi di base della connettività che anche in Italia persistono. Saltiamo al settimanale concorrente a Panorama, sembra chiaro il venerdì spesso ci si appoggia ai settimanali che qualcosa di interessante sugli argomenti noi cari scrivono, i giornali invece poco, anche quest'oggi, ed è un articolo molto interessante, molto forte, molto emotivo, che è un articolo sulla anoressia corre sul web, basta digitare qualche parola chiave su internet per entrare nei tanti blog pro Ana, questo è il sottotitolo dell'articolo di Monica Vignali, dove ragazze giovanissime saltano l'estremo digiuno e si incoraggiano a vicenda nel dimagrire oltre il limite. Per ogni sito oscurato sono illegali, ne nasce subito un altro. Panorama ha esplorato questo universo virtuale per provare a spiegare le radici di un male che divora le sue vittime. L'articolo affronta un problema davvero grave, davvero diffuso, e come questo si alimenta all'interno di comunità di persone che si scambiano consigli e esperienze su come fare a dimagrire di più. Vediamo un po' cosa scrive, segnalo qualche passaggio dell'articolo di Monica Vignale. Un motto latino scandisce l'ingresso nell'universo della scarnificazione: quod me nutrit me destruit, ciò che mi nutre mi distrugge. È l'emblema di una malattia che fa morire, ma che su internet è una promessa di perfezione per migliaia di ragazze italiane accomunate dall'identico obiettivo: diventare magre oltre le ossa, come implorano loro stesse nei centinaia di siti pro e blog pro anoressia, pro Ana. Basta qualche parola chiave per entrare in un labirinto di blog collegati in cui si parla solo di calorie e controllo della fame, la parola bandita come inammissibile. Mangiare è la peggiore delle eventualità, la sconfitta suprema, le immagini prima di tutto, in gergo si chiama Teenspiration, cioè ispirazione per essere magre, ed è una sezione di foto di modelle, alcune ritoccate per esasperare l'assenza di carne. Quando non ce la faccio, è un virgolettato, quando non ce la faccio più, guardo loro e ritrovo la spinta, scrive Feder, che online propone la filosofia Ana, trucchi per ingannare genitori, calcolo delle calorie e 2 ore di esercizi fisici ogni giorno. E ancora suggerimenti per vomitare, si consigliano sciroppi da lavanda gastrica, istruzioni all'uso dei lassativi, idee crudeli per distrarsi dal pensiero del cibo. L'articolo poi continua praticamente con una segnalazione, con un insieme di brani tratti da Dice Chat Online, ho come l'impressione che siano dei forum in realtà, con appunto dichiarazioni da parte di giovani ragazze che si scambiano consigli e suggerimenti su come non mangiare. Un argomento interessante e davvero toccante leggere le dichiarazioni delle ragazze che si trovano in questo circolo vizioso della magrezza a tutti i costi, anche in questo caso un modo per raccontare un fenomeno attraverso la voce degli stessi protagonisti. Segnalo come ultimo articolo un articolo che trovo su Repubblica, pagina 25, dall'inviato negli Stati Uniti Vittorio Zucconi. È un articolo che racconta delle tecnologie applicate al voto. Se ne è parlato tanto durante le ultime elezioni italiane per un supposto, in realtà poi non concreto, pericolo per quanto riguarda una sperimentazione di scrutinio elettronico, non voto elettronico in Italia. Qua si sta parlando invece di voto elettronico per le elezioni midterm in America. Ci sono vari problemi e varie accuse per quanto riguarda la efficacia di questi strumenti. Così inizia con i soliti fuochi d'artificio l'articolo di Vittorio Zucconi. Benvenuti cittadini americani al più grande video poker del mondo, le elezioni politiche di martedì 7 novembre. In 32 dei 50 stati americani in cabina ci attende lo schermo dei nuovi computer per il voto, e che il dio della democrazia ce la mandi buona. Quindi ci sono le istruzioni per votare, ma in realtà ci sono stati vari problemi alle primarie, per esempio repubblicane in agosto, che hanno scoperto di avere già votato una volta messa la propria tessera elettorale che identificava appunto il votante, e nei 20.000 dell'Indiana che in settembre hanno visto eleggere un candidato sindaco che nei sondaggi aveva il 3% dei favori. È una discrepanza eccessiva anche per i sondaggi di questi tempi. Non solo, ma ci sono anche problemi per quanto riguarda la possibilità di questi sistemi di essere hackerati, oppure di la presenza di brogli. Insomma, sta di fatto che 5 stati hanno rifiutato l'elettronica, restando fedeli alle vecchie macchine con le vette meccaniche, oppure anche addirittura alla carta. Altri hanno imposto per legge che il computer producesse almeno un printout, uno stampato del voto. Di nuovo i fuochi d'artificio tipici della scrittura di Vittorio Zucconi per come finisce. Può darsi che alla fine tutto andrà comunque liscio, che i PC si comportino bene e che i cittadini più umili, quelli che voterebbero per i democratici, riescano a fare quello che di solito nessuno di noi fa mai: leggere e seguire il libretto di istruzione. Speriamolo, perché altrimenti per la democrazia sarebbe game over. Bene, questa era comunque l'ultima segnalazione. Io auguro a tutti che la democrazia non faccia mai game over, e l'appuntamento è per lunedì prossimo. Buon weekend!